Prima domenica di Avvento. Entriamo oggi nel tempo dell'Avvento, da sempre vissuto come una preparazione al Natale, e liturgicamente è così. Ma se per Natale intendiamo la memoria solenne della nascita di Gesù, e non può essere che così, proprio per questo ci troviamo a un bivio, come accade ogni volta che siamo sulla soglia di una memoria che riguarda la vita terrena del Cristo. Se vediamo nel Natale la memoria storica della sua nascita, è come se celebrassimo un compleanno o comunque l'anniversario di un evento del passato. E credo davvero che così venga trascurato l'aspetto fondamentale di questa nascita, che cambia il senso della storia umana. Consideriamoci dunque invitati a vedere in questo evento la congiunzione di Dio e dell'uomo, che si manifesta con la nascita di un bambino che è Dio e uomo. E andiamo oltre, cercando di vedere come questa congiunzione riguardi tutto il tempo, non solo quel momento particolare, e che con essa è riscattato tutto del tempo. È illuminato il passato, in cui vediamo che l'uomo è creato a immagine dello stesso Creatore, e poi che la sapienza di Dio entra a far parte della storia di un popolo e vuole esprimersi con la sua stessa lingua. E proprio questi due aspetti della rivelazione biblica sono già profezia dell'incarnazione. E guardando al presente e al futuro, siamo invitati a vedere che il compiersi di quell'annuncio che Dio è con noi riguarda tutti e ci trasmette la buona notizia di una sua presenza costante. E il giorno in cui Dio nasce al mondo in Gesù è il giorno in cui ogni creatura umana nasce in Dio attraverso Gesù. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Isaia, capitolo 2, versetti da 1 a 5. Lo ascoltiamo integralmente. Alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e si innalzerà sopra i colli. E ad esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo sul monte del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e arbitro fra molti popoli. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri. Delle loro lance faranno falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione. Non impareranno più l'arte della guerra. Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore. Il messaggio di Isaia riguarda il regno di Giuda e dunque Gerusalemme. Si tratta di un tempo che deve ancora venire alla fine dei giorni, di quei giorni in cui il profeta riceve questa parola. Isaia vive nell'ottavo secolo avanti Cristo. La sua parola scomoda era una denuncia della condizione corrotta e infedele del popolo in quel tempo, specialmente delle classi elevate. La Giudea era allora minacciata dagli Assiri e il potere regale a Gerusalemme cercava alleanze per proteggersi da una possibile invasione. In questo messaggio il profeta annuncia due eventi futuri. Nel primo è detto che il monte Sion sarà una meta a cui si volgeranno tutti i popoli, perché il Signore avrà salvato Gerusalemme da ogni minaccia attuale. Nel secondo, Isaia contempla il ritorno della pace e la fine di ogni contesa. L'ultimo versetto è fondamentale. Non è conclusivo, ma anzi è il punto di partenza, perché si compia proprio la profezia. Casa di Giacobbe, venite, camminiamo alla luce del Signore. Ecco, anche noi facciamo parte di questo cammino e accogliamo questa parola come un invito a camminare insieme, ma anche e soprattutto a essere consapevoli che senza questo cammino non solo il monte del Signore, che è il segno della sua presenza, non sarà visibile nella storia umana, ma che altri e tanti intorno a noi non avranno il coraggio di incamminarsi da soli. Questa luce del Signore non è come il bagliore dei fuochi d'artificio o di un'apparizione improvvisa. È la luce di quella fiducia in Lui e nell'opera del suo amore che crea cose nuove, dove sembra che ci sia solo oscurità. È una luce che accompagna chi si mette in cammino con questa fiducia e non pretende di vedere subito chissà quali cose straordinarie, ma sa che la luce del Signore è la via che attraversa tutte le cose e per questa fede è in grado di riconoscerla e di lasciarsi guidare. La seconda lettura è tratta dalla lettera ai Romani, capitolo 13, versetti da 11 a 14. Ascoltiamo un versetto. La notte è avanzata, il giorno è vicino, perciò gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Il Vangelo è tratto da Matteo capitolo 24, versetti da 37 a 44. Lo ascoltiamo intero. Gesù disse ai suoi discepoli: come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti, così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo, uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola, una verrà portata via e l'altra lasciata. Vegliate dunque perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Gesù ci parla della venuta del Figlio dell'uomo. Questo è un titolo messianico con cui egli si identifica. Ma di quale venuta ci parla realmente? Infatti, egli è già venuto. Si riferisce forse alla sua venuta finale? Ma se fosse così, non direbbe che c'è chi resta e chi è portato via, perché nella sua venuta finale, detta parusia, tutto apparirà e sarà diverso agli occhi di tutti, non solo di alcuni. Allora, che cosa dobbiamo intendere con questa venuta di cui ci parla? Questo è il Vangelo della prima domenica di Avvento e annuncia appunto la sua venuta, per insegnarci innanzitutto il senso dell'attesa di chi crede in essa. Ma questo è solo il punto di partenza. In realtà, proprio colui che parla della sua venuta, ce ne parla essendo già venuto. Ed è come un nuovo sguardo che ci viene offerto a partire dall'ultimo versetto di Isaia. Camminiamo alla luce del Signore, come abbiamo già ascoltato. Gesù ricorda ciò che accadde al tempo del diluvio. E questa sua parola mi colpisce sempre. Non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e li travolse tutti. Che cosa significa questo? In genere è proprio così. Si è sempre convinti che l'evento straordinario, come qui il diluvio, sia un fenomeno che accada all'improvviso, perché in realtà, come non si accorsero di nulla allora, così noi continuiamo a non accorgerci di nulla oggi. Ma di che cosa avrebbero dovuto accorgersi allora? Forse dei segni premonitori del diluvio? Ma questi segni, anche se vi fossero stati, e così non sembra dal racconto biblico, non sono stati compresi. Come nel nostro tempo, si continuano a non cogliere quei segnali di disordine, di scompenso che sono nella nostra storia ed emergono sempre più come indicatori di una incapacità umana a custodire e a ricercare il senso della vita come dono di una luce che attende di essere riconosciuta presente. Gesù ci invita a vegliare, non nell'ignoranza del disordine in cui viviamo, ma nell'attesa della sua venuta. Quella venuta che in realtà è sempre presente in quella luce nascosta che attraversa ogni cosa e che continuiamo a non riconoscere e rimandiamo sempre alla fine. La venuta del Figlio dell'uomo è paragonata da Gesù a quella di un ladro. Questo potrebbe stupirci, anche magari interrogarci un po', che cosa viene a fare questo ladro nella nostra vita? Viene a svuotarci delle nostre pretese, delle nostre false sicurezze e da tutto ciò che ingombra il cuore, la mente e di conseguenza anche il mondo che ci circonda. Viene a svuotarci perché noi non siamo in grado di farlo da soli, ma nello stesso tempo l'invito a vegliare ci offre una possibilità nuova. Se non siamo capaci di spogliarci da soli di ciò che ci appesantisce, almeno siamo in grado di vegliare, cioè di attendere la sua venuta e sperare in essa. E questa sua venuta non è quell'evento finale che tutti immaginano come un'apparizione dal cielo, ma è un sole che sorge dall'orizzonte della nostra vita, nella misura in cui lo riconosciamo già presente e vivente proprio nella povertà della storia umana.